ragazzi, buongiorno. Allora, bravi che siete riusciti ad arrivare alla nostra bella neve. E abbiamo qui con noi il professor Riccardo Baroffio, come auspicato, che ci parlerà di integrazione tra CBT e psicologia dinamica.
Sì.
E soprattutto anche, insomma, ci darà una visione da esperto di quella che è la CBT. Prego. Lui è docente in diverse scuole di psicoterapia a Padova, a Milano, a Treviso, giusto?
Sì, sì.
Ok, poi insomma ci parlerai un po' più nel dettaglio dei diversi modelli. E ecco, spero che abbiate tante domande da fargli, perché è qui anche e soprattutto per rispondere alle vostre, diciamo, questioni su come questi modelli diversi, che magari non abbiamo affrontato tanto, si contrappongono, possono arricchire o possono comunque darvi una prospettiva diversa. Va bene? Ora ti lascio la parola e grazie mille di essere qui.
Grazie per l'invito, mi fa sempre piacere poter parlare di clinica. Ecco, io vorrei che voi, se siete d'accordo, mi sfruttaste come clinico, nel senso che la maggior parte della mia attività si svolge in clinica, che svolgo da anni privatamente, quindi ho magari forse un po' di esperienza diretta su cui posso così attingere per rispondere a eventuali dubbi e domande. La cosa che cercherò di fare con voi oggi è sicuramente introdurvi il modello cognitivo comportamentale, di cui mi sembra di capire abbiate sentito parlare poco o raramente, ma anche di altri modelli, nel senso che, se siete d'accordo, farei una prima introduzione rispetto ad alcuni concetti che riguardano l'integrazione, okay? Nel senso che la clinica oggi si sta via via trasformando per andare in una direzione che strizza l'occhio abbastanza all'integrazione tra modelli, soprattutto relativamente alle ricerche recenti che stanno mettendo in evidenza come le differenze tra modelli non sono poi così evidenti come da un punto di vista teorico invece si potrebbe pensare. Qui ecco già, eccolo qua. Voi conoscete, fatemi capire, il modello cognitivo comportamentale, mi sembra di capire poco, il modello psicodinamico, ok? Analisi transazionale, mai sentita? Eric Berne, qualcosina?
Vengono anche da corsi diversi, quindi hanno una preparazione un po' eterogenea.
Ok, va bene. Cercherò di parlarvi di questo, cercherò di parlarvi anche di EMDR, magari un qualche accenno, interessa qualcuno?
Sì.
Va bene. Perché ha senso parlare di integrazione tra modelli? Perché, e questa è una cosa che da un punto di vista clinico, quando chi di voi deciderà di intraprendere la carriera clinica si accorgerà, non tutti i pazienti sono uguali e non tutte le persone richiedono o riescono a rimanere attraverso quei trattamenti che, come oggi si usa dire, sono standardizzati, nel senso che quello di cui vi accorgete il più delle volte quando iniziate a lavorare da un po' di tempo è che di fronte non abbiamo dei casi ma abbiamo delle persone, non abbiamo dei quadri sintomatologici ma abbiamo delle storie di vita che sono estremamente complesse e che si innescano in strutture di personalità e in modi estremamente variegati e personali di intraprendere la vita e anche di trovare delle soluzioni, a volte patologiche, per superare dei momenti particolarmente difficili. Questo tipo di complessità, che forse è la maggiore in ambito professionale che voi vi possiate trovare davanti, richiede una certa elasticità di pensiero, una certa capacità di interagire con la persona che abbiamo di fronte. Quello che notate quando iniziate a lavorare è che è molto più importante la relazione che siete capaci di costruire con il vostro interlocutore che non il modello teorico di riferimento. Da questo discende una considerazione abbastanza intuitiva che è opportuno avere una buona quantità di strumenti per avere l'elasticità di potersi interfacciare con il nostro interlocutore, ma è anche opportuno avere degli schemi di riferimento, comunque delle idee di base con cui organizzare questi strumenti concettuali. Non tutti i pazienti sono uguali, perché ogni persona ha una storia di vita personalissima e delle caratteristiche estremamente soggettive, come vi dicevo, ma questo vale anche per i terapeuti. Significa che forse non ha molto senso ragionare su, al di là di tutte le ricerche che vi sono magari già state citate o che già per conto vostro avete visto, non ha forse molto senso comunque parlare di qual è il modello migliore, ma forse ha più senso immaginare che tipo di modello va bene per la persona che ha intenzione di utilizzarlo, perché ci sono delle persone che lavorano in maniera per esempio più cognitiva, delle altre che lavorano in maniera più emotiva o più esperienziale, ma questo di natura, ok? Senza considerare il fatto, non so se voi avete mai letto Psicoterapia edito da Cortina, un libricino che trovate facilmente in giro.
Gabbard,
sì, sì. È un compendio abbastanza significativo, abbastanza interessante. Mi sentite tutti anche in fondo? Sì, ok. È un compendio abbastanza interessante su un panorama, forse non così approfondito, ma abbastanza interessante su come funzionano le psicoterapie. Alla fine del testo c'è uno studio molto articolato, condotto per lo più dalla dottoressa Mundo, se non sbaglio, in cui emergono una serie di studi, una raccolta di studi in cui emergono dati abbastanza interessanti rispetto al fatto che non ci sono delle evidenze poi così significative su quali possono essere le terapie più efficaci rispetto alle meno efficaci. E soprattutto un'altra cosa piuttosto interessante è che se voi mettete terapeuti di una certa esperienza, magari un po' più avanti in età, quanto possa essere io ad esempio, e non sapete che tipo di modello hanno questi terapeuti, fate fatica a capire qual è la loro formazione. Certo, se usano una tecnica specifica, se usano il biofeedback, magari avete delle indicazioni in più, se usano, non so, la tecnica delle due sedie, avete delle indicazioni in più, ma in un'interazione basica, diciamo, tra terapeuta e paziente, in un ipotetico specchio unidirezionale dietro al quale voi vi potete sedere, fate realmente fatica a capire quale terapeuta lavora con quale modello. Il che significa che nel corso del tempo, al di là dei modelli di riferimento, le persone tendono, i terapeuti tendono a sviluppare un modo loro di lavorare, ma anche ad attingere più o meno consapevolmente da altri modelli. Cioè c'è un processo, questa è la morale della favola, c'è un processo generale di integrazione. Quindi nelle slide che vi mostrerò adesso, ma anche nel discorso che vi sto per fare, io vorrei che già voi entraste nell'ottica di individuare, soprattutto considerando la formazione di base che avete, di individuare dei punti di contatto o delle eventuali differenze. Poi, se avete piacere, ci ragioniamo anche insieme. Mi sento molto moderno con questa cosa. È intanto, come punto di partenza rispetto a quello che vi sto dicendo, abbastanza interessante notare che ci sono terapie che che possono essere divise in due macro categorie o strategie terapeutiche o modelli di riferimento. Ci sono delle teorie che lavorano in maniera come dire prevalentemente cognitiva, come il caso della cognitivo comportamentale, dopo vedremo perché si chiama cognitivo comportamentale o le eventuali differenze col modello cognitivo, col cognitivismo clinico se volete, e ci sono delle strategie terapeutiche che lavorano partendo da un punto di vista decisamente diverso, direi opposto, nel senso che se le cognitivo comportamentali, grazie, questo mi ha salvato perché ero già perso. Se considerate che il cognitivo comportamentale lavora a partire dalla cognizione, quindi dal modo di gestire la nostra visione della realtà e dal modo che abbiamo di assemblare i dati sul piano razionale e cognitivo, ci sono molti modelli terapeutici che lavorano su un piano completamente diverso, cioè partendo fondamentalmente dall'esperienza. È il caso della psicoterapia della Gestalt, sentita? Ok, piuttosto che delle MDR, ed è una differenza piuttosto sostanziale. Ok, io ho usato una sezione del cervello, ma solo per fare riferimento al fatto che voi conoscete le strutture e sapete che ciò che lavora su un piano cognitivo lavora in maniera diversa rispetto a ciò che lavora sulle strutture più arcaiche, ok? Quello che comunemente e volgarmente viene chiamato cervello rettile. La terapia della Gestalt, per esempio, è un caso in cui si passa primariamente attraverso l'esperienza, cioè l'esperire nelle sedute di terapia qualcosa di significativo per poi eventualmente costruire una concettualizzazione in battute successive, ed è un modo estremamente diverso rispetto alla terapia cognitivo-comportamentale che, come vedrete tra poco, mira quasi esclusivamente a modificare il proprio modo di vedere e interpretare la realtà. Inutile che vi dica che c'è un gran dibattimento internazionale e storico rispetto a quale dei due sia il migliore. C'è anche da dire che ci sono dei modelli che tendono a integrare entrambe le forme, e c'è anche da dire che non è poi così facilmente distinguibile l'una dall'altra modalità. Spesso in terapia, anche sulla scorta di quello che ci siamo detti prima, le due modalità si intersecano. Ci siete fino a qua? Vi torna? La MDR, per esempio, che dopo magari vi dirò qualcosa in più, lavora in questo senso, in questa direzione, ok? L'esempio dell'analisi transazionale è un buon esempio in questo senso. Perché? Perché l'analisi transazionale è un modello di terapia psicodinamico. Bern, che era il papà dell'analisi transazionale, era allievo di Federn, che era allievo di Freud, quindi ci sono pochissimi gradi di separazione tra Bern e Freud, ok? E quindi l'analisi transazionale, soprattutto nella visione di Novellino, che è uno dei massimi esponenti attuali dell'analisi transazionale, ha una visione molto prevalentemente psicodinamica. Eppure anche l'analisi transazionale prevede un piano di trattamento un po' più articolato di quello che vedete qui. Piano di trattamento, cioè la pianificazione proprio di come trattare i temi presentati dal paziente per arrivare a dei risultati. Questo piano di trattamento, che è un po' più articolato di come ve l'ho rappresentato qui, prevede due fasi piuttosto significative che fanno riferimento a quello che vi dicevo prima. Cioè prevede una fase che tecnicamente viene detta di decontaminazione, in cui si fa tutto quel lavoro, se ci pensate, che farebbe un cognitivista o che farebbe anche uno psicodinamico base, o che farebbe addirittura uno psicoanalista, cioè il tentativo di portare alla consapevolezza del paziente quello che appartiene al suo mondo inconscio, il tentativo di aiutare il paziente a dare un significato cognitivo, una lettura chiara, consapevole di ciò che accade nella sua vita. Capire come mai ha determinati sintomi, come mai alla mattina si alza e viene, per esempio, catturato dai rituali, come mai quando lo invitano a una festa lui avrebbe da un lato tanta voglia di andare, ma dall'altro lato donerebbe un organo pur di non andarci, o come mai dopo aver tanto atteso il momento della patente, il giorno in cui ha l'esame di guida non si presenta, per esempio, ok? Cioè il tentativo di aiutare la persona a dare significato oltre a ciò che già ha recepito. Questa è una prima fase, come vedete è molto cognitiva, è molto legata alla comprensione, è molto esplorativa, tanto che questa è una fase in cui anche gli analisti transazionali di varia formazione, nel senso che anche all'interno dell'analisi transazionale poi ci sono delle diverse sottoscuole su cui vi giuro che non vi annoierò, ma anche all'interno dell'analisi transazionale si usano tecniche cognitivo-comportamentali, per esempio, perché è fondamentale e opportuno che il paziente acquisisca consapevolezza. E poi è prevista un'altra fase che viene chiamata di deconfusione. Deconfusione è un termine un po' complesso forse se non conosciamo il modello, ma giusto per rendervela semplice tenete conto che è una fase in cui iniziamo ad andare un pochino più in profondità, cioè una fase successiva alla decontaminazione in cui io riesco a sapere, riesco a capire come mai quando vado alla festa avevo tanta voglia di andare ma poi all'ultimo momento proprio non ci sono riuscito, E lo so, l'ho capito, ma comunque continuo a fare un sacco di fatica, perché a livello molto più profondo quelli che sono, chiamiamoli così, i meccanismi di difesa o le reazioni apprese continuano a sussistere, continuano ad essere molto presenti. Ci sono dei livelli molto più profondi che continuano a mandarmi dei segnali di evitamento, in questo caso, più forti rispetto alla consapevolezza. Questa è la fase in cui si capisce che è necessario entrare un pochino più in profondità. Se volete, in termini molto più generali, è una fase in cui si coglie il fatto che non è sufficiente capire, come magari si pensava fino a un po' di tempo fa, ma è necessario esperire qualcosa di diverso, ok? Ho capito che non vado alla festa perché mi sento al centro dell'attenzione e mi sento da una vita costantemente fuori luogo e immagino che tutte le persone che mi guardano notino qualcosa che non va in me. Questo l'ho capito, ma trovarmi lì diventa comunque impegnativo. La fase di deconfusione è una fase in cui inizio a sentire che effettivamente posso affrontare questi aspetti, posso sentire che non è poi così importante il giudizio degli altri su di me in una condizione di questo genere. Per andare in questa direzione, nell'analisi transazionale, per esempio, si usano, come vi dicevo prima, le tecniche gestaltiche, in cui non solo si capisce, ma anche, per esempio, si creano delle situazioni simili in seduta per esperire quello che vivrei all'esterno, o parallelamente delle situazioni in cui io posso andare a pescare nel passato per risolvere delle scene arcaiche che sono rimaste in sospeso. Ci siete? Domande? Fino a qui? È abbastanza chiaro? Rientriamo nell'ambito cognitivo-comportamentale, quindi in una modalità che aiuta e permette di vedere e leggere la realtà in un modo diverso da come abbiamo imparato. Da un punto di vista così della ricerca, pare che il modello cognitivo comportamentale si usa in generale, ma insomma pare che dia la maggiore efficacia rispetto allo spettro dei disturbi ansiosi, ma anche rispetto agli aspetti depressivi o ai disturbi alimentari. Ultimamente si sta occupando molto, perché ultimamente è un argomento piuttosto in auge, un po' forse per l'aumento di, insomma, per una serie di motivi su cui non vorrei tediarvi, ma si sta occupando molto di disturbo post-traumatico da stress, con cui sta lottando parecchio con l'EMDR, che come sapete è il trattamento d'elezione per il disturbo post-traumatico da stress. Da un punto di vista dell'efficacia, gli studi sull'efficacia pare che siano più o meno lì, anche se qualcuno tende a favorire l'EMDR in questo senso. Facciamo una carrellata veloce rispetto a come è nato il cognitivismo clinico e poi magari facciamo dei ragionamenti un pochino più generali dopo esserci addentrati rispetto al funzionamento del cognitivismo clinico. Beck e Ellis vengono riconosciuti come i padri fondatori. Beck è colui che ha coniato il termine psicoterapia cognitiva, motivo per cui la psicoterapia cognitiva di Beck viene definita standard. Questo non perché faccia riferimento rispetto ad altri orientamenti cognitivisti, ma semplicemente perché è stato il primo a inventarsi il nome. La cosa interessante da notare, secondo me, a questo punto, è che sia Beck che Ellis erano due psicanalisti eretici, se volete, ma due psicanalisti. Perché accade questo? In realtà accade perché all'epoca tutti sostanzialmente erano psicanalisti, perché la psicanalisi era il modello che, come dire, era prevalente rispetto a qualsiasi altro, che era invece infieri. Il cognitivismo esisteva in una fase sperimentale, in psicologia sperimentale, un poco altro. Beck e Ellis, come altri in realtà di quel periodo storico, partendo dalla psicanalisi, iniziano a pensare che in seduta si potessero fare delle cose diverse rispetto a quello che prevedeva la psicanalisi, che aveva dato una, come dire, una lettura di massima rispetto a quello che succede all'interno della psiche, secondo la teoria ben nota psicanalitica. Ma da un punto di vista del setting, le regole erano abbastanza rigide e prevedeva tuttora in realtà che lo psicanalista fosse o rimanesse in una posizione estremamente da sfondo, ok? Quindi addirittura dietro alle spalle del paziente, lasciandolo molto libero. Beh, che Ellis, assieme a molti altri, anche a molti psicoanalisti che poi prendono altre strade, da cui sono è nata per esempio la psicologia dell'io e molte altre, e Beck e Ellis dicono: ma sentite, ma non è che possiamo fare dell'altro all'interno di una seduta? Non è che per esempio possiamo usare un setting vis-à-vis, possiamo interagire con il nostro paziente, possiamo cercare di costruire una relazione che possiamo gestire mentre accade, mentre si sviluppa? Da lì è nata la psicoterapia cognitiva attraverso il loro lavoro, e nel frattempo, come leggete lì, sono nate anche altri modelli piuttosto fecondi. La Klein, per esempio, appartiene a questo periodo. Quindi cosa fanno Beck e Ellis sostanzialmente? Cercano di intervenire sistematicamente nelle rappresentazioni coscienti o preconsce che precedono, accompagnano o seguono immediatamente uno stato emotivo problematico. Cioè si accorgono che le persone, quando stanno male, quando sono in quello che loro chiamavano uno stato emotivo problematico, stanno pensando qualcosa di specifico. Allora loro dicono: ok, ma cosa succede se noi andiamo attivamente e di proposito a verificare che cosa stai effettivamente pensando? Come sarebbe se noi potessimo fare una sorta di fotografia dei pensieri che hai subito prima, durante o subito dopo qualcosa che effettivamente ti mette a disagio? Potremmo capire quali sono le connessioni tra quello che ti succede e come stai leggendo la realtà. Se noi riusciamo a cogliere il momento in cui tu ti stai rappresentando la realtà in un modo specifico, possiamo avere anche un terreno, un oggetto comune all'interno della relazione terapeutica in cui poter intervenire più o meno attivamente a seconda dello stile. Capite che è un cambio di paradigma abbastanza significativo rispetto a quello che fino a quel momento regnava sovrano e incontrastato, cioè la psicanalisi, perché da sto dietro al paziente e lascio che il paziente associ liberamente, eventualmente dando un'interpretazione finale, ma neanche sempre, alla terapia, inverto di un bel po' questo tipo di parametri e mi metto di fronte al paziente per ragionare e discutere con lui rispetto a quello che lui sta pensando attivamente. Ci siete? Guardate che è un cambiamento sostanziale, perché apre a tutta una possibilità e una gamma interattiva all'interno della relazione terapeuta-paziente, che lascia spazio a una quantità di metodiche e di tecniche che fino a quel momento non si potevano prendere in considerazione, perché non erano state considerate. Notate anche, a proposito di integrazione, come questo sia molto vicino a quello che diceva Kelly, ok? Voi avete fatto le griglie di repertorio, mi è stato detto. Kelly cosa diceva, se ci pensate? Diceva che l'uomo è fondamentalmente uno scienziato ingenuo. Lui acquisisce esperienza, cioè cerca di vivere all'interno del suo momento presente, capendo in base a una serie di cose che gli accadono come vivere meglio domani. Costruisce delle teorie, chiaramente più o meno naif, come le definirebbero i cognitivisti, ma per avere esperienza, per avere degli schemi di riferimento per interpretare meglio e al meglio il mondo e la propria situazione domani, ok? Beck e Ellis dicono più o meno la stessa cosa, tanto più che sono lievemente precedenti. Cosa dicono? Dicono: andiamo a vedere come le persone si rappresentano il mondo, perché in queste rappresentazioni del mondo ci sono delle cose funzionali, ma delle altre che non lo sono. se volete un altro riferimento, la teoria dell'attaccamento, anche lei dice esattamente la stessa cosa con i modelli operativi interni. Cioè la morale della favola di cui tutti stanno parlando, chiamandole con termini diversi e su cui ci si scontra, è in fondo un concetto comune. L'essere umano, che viene al mondo, lo sappiamo ormai, con delle inclinazioni di base, quello che comunemente viene chiamato temperamento, è portato a registrare delle informazioni o delle modalità apprese, a volte funzionali, a volte disfunzionali, che tendono a riproporsi. Perché una volta che io mi sono costruito una teoria su come funziono io, o su come funzionate voi, o su come funziona il mondo, tendo a riproporla. Ok? Ci siete? A volte questa cosa funziona, a volte questa cosa fa parte di un naturale adattamento che mi permette di interagire in maniera funzionale con il mio ambiente, altre volte no. Vi faccio un esempio. Immaginate che io sia cresciuto in un ambiente familiare piuttosto ostile, con dei genitori che, soprattutto mia madre, tendevano a educarmi con pene corporali, nel senso che non si capiva bene che cosa andava bene e che cosa non andava bene. Fatto sta che c'era uno schiaffo ogni 2x3 che mi aspettava dietro l'angolo. E schiaffo oggi, schiaffo domani, io, capite bene, che imparo che il rapporto con gli altri non è particolarmente sicuro, e soprattutto quando le persone si avvicinano, e soprattutto quando si avvicinano da un punto di vista fisico, a me iniziano a scattare degli alert, inizio a capire che c'è qualcosa di potenzialmente pericoloso. Allora, per esempio, un giorno trovo la mia prima amorosetta, sono abbastanza giovane, e lei molto carinamente si avvicina a me con la mano tesa per farmi una carezza. Io in quel momento specifico istintivamente mi proteggo, come ho imparato a proteggermi nel corso del tempo. Questo è frutto di un apprendimento ed è figlio di una visione che io ho dei rapporti umani, ok? Cioè del fatto che ho incamerato, ho quasi incarnato, perché poi la mia reazione è istintiva, il fatto che quando le persone si avvicinano, il più delle volte ti fanno male. Adesso, a questo punto, c'è tutto un lavoro cognitivo da fare sul fatto che la mia nuova compagna, ragazzetta, amorosetta, si avvicina e mi dice: guarda che io veramente volevo farti una carezza, accettala, accoglila. E io posso anche arrivare a crederle. Nel momento però in cui lei si avvicina nuovamente, io istintivamente mi ritraggo e mi proteggo. Significa che c'è un livello, vi ricordate il disegno che vi facevo prima, no? Con le due frecce? C'è un livello in cui io posso comprendere che questo meccanismo può essere cambiato, ma c'è un livello anche in cui io ho bisogno di sentirlo. Ok? In quel momento specifico, quando questa persona si avvicina a me con la mano tesa, io sto in maniera del tutto automatica pensando: sta per arrivarmi uno schiaffo. Capire che la mia mente sta facendo questo tipo di processo significa anche poterlo conoscere e poterlo elaborare. Capirlo significa anche poterlo modificare. Significa anche, all'interno della terapia, riuscire a dirmi delle cose diverse per poi iniziare a sentire delle cose diverse. Questo è il secondo termine della terapia cognitivo-comportamentale, nel senso che loro dicono che in un certo momento è importante capire, ma anche importante fare, cioè è importante passare attraverso l'apprendimento, cioè tutto l'aspetto comportamentale. Perché è importante porre attenzione a questi pensieri automatici? Perché si presentano nella mente, all'interno dell'esperienza soggettiva, senza nessun tipo di riflessione. Cioè questo vuol dire che le persone che fanno questo tipo di pensieri, cioè ciascuno di noi in realtà, quando pensiamo in maniera automatica, abbiamo la sensazione che stiamo percependo la realtà esattamente per com'è. Cioè io ho la sensazione, pensando che questa ragazza si sta avvicinando per tirarmi uno schiaffo, che effettivamente la realtà è così, perché quello è ciò che ho imparato fino a quel momento. Quando le persone si avvicinano con la mano aperta, nel 99,9% dei casi succede che tu stai per ottenere uno schiaffo più o meno gratis, ma lo stai per ottenere. Ok? Quindi ho la percezione che quella è la visione della realtà, sono certo che sta per succedere quella cosa lì. Finché io do a questa realtà una visione di realtà data o di certezza, capite bene anche che le conseguenze che si manifestano successivamente sono legate a quello che io penso. Ci siete? Fate così? Ok, ci sono domande? È abbastanza chiaro? Quindi, in sintesi, cosa vi sto dicendo? Che i pensieri automatici, cioè quello che io penso in maniera subcosciente, che è un po' diverso dall'inconscio, è proprio appena sotto la consapevolezza, sono ciò che mi permette di leggere la realtà in un certo modo. È quello che Kelly chiamava, usava a definire le teorie dello scienziato ingenuo, a cui paragonava l'uomo. È quello che in analisi transazionale viene chiamato quadro di riferimento, ed è quello che i cognitivisti chiamano schema cognitivo. Questi schemi spiegano come mai due persone concettualizzano la stessa situazione in modo diverso, per esempio, o perché le persone tendono a essere coerenti con se stesse nel tempo piuttosto che cambiare idea costantemente e ripetutamente. Ci siete? Allora, vediamo un pochino più nel dettaglio che cosa diceva Ellis, per esempio, con la terapia razionale emotiva. Andiamo un po' più veloce su questo. Allora, Ellis credeva che credeva in una sintesi, pensate, tra psicanalisi e comportamentismo, e notava che avevano molto in comune. Voi direte, psicanalisi e comportamentismo? Sì, secondo lui psicanalisi e comportamentismo avevano dei punti in comune, per esempio l'idea che la sofferenza originasse da eventi passati, da traumi infantili, da apprendimenti precoci. Ok, quindi cosa fa Ellis in terapia? Applica una sintesi personalissima all'inizio, soprattutto, che poi si è sviluppata nel tempo, tra due orientamenti. Da un lato lavora per innescare degli insight sull'origine del disturbo, ma dall'altro lato, e questa è una cosa un pochino nuova rispetto al periodo, cerca anche di incitare il paziente a cambiare il suo modo di pensare. Cioè cerca di portare il paziente a capire, guarda che quello che tu stai facendo, le abitudini che hai, il modo che hai di leggere la realtà, è dovuto alla tua storia, tu hai imparato a pensare così e adesso te lo porti dietro, quindi è importante che tu lo colga. E questo è tutto il lavoro sulla consapevolezza che in maniera diversa fanno anche gli psicodinamici. Lui diceva anche, ma senti, una volta che l'abbiamo visto, proviamo a vedere di cambiare questo modo di pensare. Proviamo a vedere le cose in maniera diversa. Mettiamo in discussione quelle che sono le tue convinzioni. Guardate che convinzioni è un termine particolarmente usato nei modelli di psicoterapia, e di convinzioni se ne occupano tutti i modelli. Per esempio l'MDR, che mira a rielaborare in maniera accelerata le informazioni attraverso dei meccanismi diversi da quelli consueti, lavora moltissimo sulle convinzioni. Quello che dice l'MDR è: tu da un evento più o meno traumatico hai imparato qualcosa, questa cosa che hai imparato può disturbarti in futuro, vediamo di modificarla. Cioè quello che dice l'MDR con un esempio è: non è tanto significativo o importante il terremoto che tu hai vissuto, ma che cosa ti sei detto dopo il terremoto? Perché io e voi viviamo lo stesso evento, il terremoto appunto, io esco da questo evento estremamente provato dicendo la mia vita è finita, e voi dicete ci è mancato veramente poco, sono ancora vivo, che fortuna. Capite che questa visione così diversa fra me e voi determina uno stato d'animo completamente diverso tra me e voi. Dopo lo vediamo meglio con l'ABC del cognitivo comportamentale. Solo per dirvi che anche l'EMDR lavora un sacco sulle convinzioni. Tutti i modelli terapeutici in fondo si incontrano su questo aspetto, cioè dimmi di che cosa ti sei convinto finora in base all'esperienza che hai fatto, perché le tue convinzioni poi segnano le tue scelte comportamentali oggi e domani. Ok, quindi cambiare le convinzioni o cambiare i pensieri automatici, come direbbero i cognitivisti, è un primo passo all'interno della psicoterapia veramente essenziale e fondamentale. Ecco, una delle prime cose di cui si accorge Kelly è che il modello stimolo-risposta comportamentista su cui ci si era basati fino a quel momento non era più sufficiente, perché le persone, come vi stavo dicendo poco fa, costruiscono delle risposte o danno delle risposte assolutamente soggettive, quindi frutto di un'interpretazione tra uno stimolo e una risposta, ed è dove Ellis cerca di andare volontariamente, cioè cerca di andare a modificare il modo peculiare che quella persona ha costruito per leggere e interpretare la realtà. Questa ve la risparmio. Detto questo, a voi sarà venuto in mente di chiedervi: ma quindi le emozioni per i cognitivisti? Vi stavate giusto chiedendo questa cosa? Si vedeva, per quello ve lo dico. Perché allora, le emozioni sono la reazione, la conseguenza di un certo modo di pensare. Vi ricordate quello che vi ho detto del terremoto? Io sarò triste, ansioso, preoccupato, voi sarete gioiosi, sollevati. Eppure l'evento è lo stesso. Che cosa ha fatto la differenza? Ha fatto la differenza il nostro modo di pensare. Quindi, per i cognitivisti, le emozioni sono quello strumento biologico innato che ci aiuta a colorire, non solo per i cognitivisti in realtà, ma per un sacco di altri modelli diversi, sono quegli strumenti, come vi dicevo, biologici innati che ci permettono di leggere quello che sta succedendo nella realtà, di capire come impatta dentro di noi una realtà specifica. Quindi, secondo i cognitivisti, soprattutto a questo livello di teoria, cioè secondo la terapia cognitiva standard, le emozioni sono la conseguenza di un certo modo di pensare. In realtà oggi, se mi lasciate aprire una piccola parentesi, sappiamo che non è così, perché sappiamo che cognizione e emozione hanno un rapporto ricorsivo, lo vedete molto nei disturbi d'ansia, negli attacchi di panico, in cui un certo modo di pensare provoca effettivamente un certo tipo di quadro emotivo che influisce sul modo di pensare, che riaggancia il piano emotivo, quindi c'è una circolarità piuttosto evidente in realtà. Ma da un punto di vista, come dire, teorico, ed è utile pensarla così in questo momento per noi che ci stiamo avvicinando per la prima volta, intanto registrate l'idea che le emozioni nel cognitivismo clinico base, standard, sono il prodotto di un certo modo di pensare. Se io penso che fortuna ho scampato il pericolo massimo con questo terremoto, mi sento sollevato. Se io dico ho perso tutto, non mi rialzerò mai più, questo chiaramente mi crea un peso emotivo decisamente diverso. Sarò triste, sarò preoccupato, sarò ansioso. E che cos'è che segna la differenza tra il mio modo di pensare e il vostro modo di pensare? Il tipo di temperamento, chiaramente, secondo i cognitivisti, ma anche tutto ciò che ho appreso fino a questo momento nella mia vita. Ok?
Quindi se poi diciamo che le differenze stanno...
Attendevo questo momento così posso bere.
Se noi diciamo che le differenze stanno nella differenza del temperamento più l'esperienza, per cui due persone pensano diversamente, ok? Non è anche questo contraddittorio già con le premesse del cognitivismo standard? Cioè il cognitivismo standard parlava già di temperamento, oppure le sto parlando di temperamento perché sto facendo un collegamento con delle cose che sono venute dopo il 2070. Non capisco perché. Già detto così sembra molto contraddittorio già nel cognitivismo standard, eppure è stato mantenuto.
Bella domanda. Di temperamento effettivamente si è iniziato a parlare un pochino dopo. Il cognitivismo standard pone l'attenzione fondamentalmente sul modo che le persone hanno di pensare. Il modo che le persone hanno di pensare è il target da modificare, da cambiare. Ci si è poi posti la questione, ma come mai a parità di condizioni tu ragioni in un modo e io ragioni in un altro? Allora, una parte è andata nel temperamento, ma una parte riguarda anche il tipo di interpretazione che io do alla realtà. Facciamo un esempio pratico, abbastanza comune, che si usa in molti contesti. Io e te siamo due fratelli, abbastanza vicini d'età, come puoi notare, e grazie per non aver obiettato questa cosa, siete gentili, e purtroppo siamo cresciuti in una famiglia che ha, come dire, è parte di un meccanismo mafioso. Siamo una famiglia che occupa una certa anche posizione all'interno di una cosca mafiosa. Nostro padre è un esponente piuttosto di spicco di questa organizzazione e per noi la mafia è un modus vivendi, cioè cresciamo con un certo tipo di regole, con un certo modo di vedere la realtà, con un senso di giustizia e di onore assolutamente soggettivo e personale, figlio di questa sottocultura come spesso viene chiamata, e quindi cresciamo a pane e mafia, io e te. Poi a un certo punto arriviamo alla maggiore età, facciamo le nostre esperienze, abbiamo le nostre piccole scaramucce, a differenza di altre situazioni nostro padre ci premia quando facciamo valere la nostra prepotenza su altri principi, altri valori che girano intorno, e abbiamo un certo tipo di formazione specifica, ok, che lascerebbe pensare al fatto che la nostra strada è abbastanza segnata. La differenza però è che a un certo punto le strade mie e tue si dividono e io prendo le redini della nostra famiglia e porto avanti questo modello mafioso, tu fai il magistrato. Quindi comunque c'è un pacchetto culturale di cui io mi nutro e che probabilmente ha dato origine a una serie di pensieri automatici inconsci che mi permette di leggere la realtà in un modo tendenzioso, che un po' alla volta si spera che io riesca ad ammorbidire e a modificare. Ma di base ci sono delle scelte diverse, la possibilità di scegliere delle cose diverse o di dare interpretazione a dei modelli diversi. Tu hai scelto di fare il magistrato e io ho scelto di continuare la strada di qui sopra. Quindi c'è sicuramente una parte come dire di apprendimento, ok, ma c'è probabilmente un'altra parte, probabilmente legata anche al temperamento, su cui io scelgo poi l'uso che farò di questo pacchetto culturale. Ti ho risposto?
Più o meno, nel senso che storicamente proprio il primo cognitivismo dice la differenza nel pensiero date allo stesso percorso è dato dal tipo di inferenze diverse che facciamo e questa è la risposta che si dà senza cercare il perché del tipo di inferenze diverse, giusto?
Sì.
Un secondo cognitivismo invece comincia a parlare anche di temperamento, giusto?
Sì.
Cioè è più o meno così anche il tipo di modo diverso che si sono dati di rispondere nel corso della ricerca.
Sì, beh, se ci pensi già, allora sì, la risposta è sì, in forma secca, con delle considerazioni costellatorie che possiamo fare. Se ci pensi già, Ellis, per come ve lo sto presentando io adesso, mira a vedere che tu dai delle risposte specifiche e tende a modificarle, però tende anche a chiedersi il perché, cioè come mai tu hai iniziato a pensare in un certo modo, cosa che per esempio Beck non fa, ok? Quindi il primo cognitivismo è quel cognitivismo che diceva c'è lo stimolo, c'è la risposta, c'è qualcosa che succede dentro, lì dobbiamo portare delle modifiche senza porci ulteriori domande. Però non è durata tantissimo, perché quando vai a vedere come le persone pensano, necessariamente ci trovi la storia, necessariamente ci trovi i motivi per cui delle persone, o comunque il bacino di esperienza da cui quelle persone hanno attinto, che è più o meno quello che ti diceva Kelly quando ti diceva che la persona viene a contatto con determinate esperienze su cui in maniera estremamente soggettiva si costruisce delle teorie. Quindi inevitabilmente nella pratica poi andava a vedere. Lui stesso, infatti, se ti ricordi, coniugava psicanalisi, che ha molto a che fare con questo, con il comportamentismo, cosa che Beck in qualche modo non faceva. Poi, se volete andare avanti in questa direzione, tenete anche conto che questo è il cognitivismo standard, che è quello che oggi comunemente viene definito seconda ondata. La prima ondata è stimolo-risposta, molto sterile, ok? La seconda ondata è quella del cognitivismo standard di cui io vi sto parlando, da cui si parte per approcciare quest'ambito qui, ma poi in questi anni c'è quella che viene definita la terza ondata, che non è altro, ed è una cosa estremamente interessante se ci ricolleghiamo a quello che ci dicevamo all'inizio, è una costellazione di movimenti estremamente eterogenei, molto diversi tra loro, che attingono a tradizioni estremamente diverse, per cercare di andare proprio oltre a questa monotematicità del modifichiamo il pensiero e chi se ne frega del resto, se mi passate il termine, ma è cerchiamo di andare un pochino più in profondità, cerchiamo di colmare quello che con il nostro modello, il cognitivismo, non riusciamo a fare, cioè cosa succede oltre il tuo modo di pensare. Non so, approcci della terza ondata potrebbero essere la mindfulness, che avrete sentito nominare un'infinità di volte. Mindfulness altro non è che la traduzione di una tradizione millenaria orientale, che è la meditazione per lo più vipassana, in termini cognitivo-comportamentali. Ok? Perché è nata questa faccenda? O piuttosto che l'ACT, piuttosto che l'MDR, che in realtà non è una tecnica cognitivo-comportamentale, ma sono tutte, o la Marshall Linea, il modello dialettico, cognitivo-dialettico, eccetera. Sono tutti dei modelli che mirano a integrare proprio e a superare questo limite del mi interessa modificare il tuo pensiero, punto. Non è sufficiente. Non è sufficiente perché dietro al tuo pensiero c'è una storia, una vita, una serie di apprendimenti, il temperamento, che io in qualche modo devo considerare, perché altrimenti mi blocco alle resistenze che tu fai al cambiamento di pensiero. Quindi devo considerare una quantità di altri aspetti. Motivo per cui oggi i cognitivisti prendono in considerazione anche una quantità di altre cose e quindi anche altre tecniche. Siamo chiusi dentro, mi sa.
No, un po' il vento.
Il vento, ok. Ma cosa sono i pensieri disfunzionali? Quali sono esattamente? Perché finora abbiamo detto che le persone tendono a pensare in maniera magari stereotipica o legata all'apprendimento. Queste sono, secondo Ellis, le categorie di pensieri disfunzionali, cioè le cose che voi trovate all'interno di un intervento tipico cognitivo comportamentale, all'interno di un ABC che adesso vedremo. Se io dico ABC, voi sapete di che cosa sto parlando? Tutti? No, ok, adesso lo vediamo insieme. L'ABC è una tecnica che ci permette di fotografare questo processo che io vi ho in qualche modo raccontato. Adesso ci arriviamo. I pensieri disfunzionali, quelli che io vi ho definito pensieri disfunzionali o anche automatici inconsci, nel senso che passano un secondo sotto la consapevolezza, sono lì a portata di mano ma li do per scontati, appartengono, secondo Ellis almeno, a queste cinque categorie. Cioè, sono delle doverizzazioni, cioè io devo assolutamente, o gli altri o le cose devono assolutamente, cioè è una categoria di pensieri che allude al fatto che il mio modo di pensare è piuttosto assoluto, è piuttosto, come dire, rigido, le cose devono andare in un certo modo, o io devo essere in un certo modo. oppure hanno a che fare con l'insopportabilità, cioè quello che accade mi è assolutamente difficile se non impossibile da tollerare, quindi tenderò a evitarlo, oppure dei giudizi totali su di sé o sugli altri, non valgo niente, oppure gli altri sono sbagliati, gli altri sono cattivi, ostili, oppure ancora le catastrofizzazioni tipiche dei quadri ansiosi più classici, cioè le cose andranno malissimo, questa cosa sarà gravissima, succederà il peggio del peggio, all'esame mi chiederanno l'unica cosa che non ho studiato, ne sono certo, e questo inizierà a dare via una serie di reazioni a catena particolarmente pesanti, per cui mia madre non mi parlerà più in faccia, mi taglieranno i viveri e io dovrò andare a lavorare, ma non troverò lavoro e farò un lavoro pesante che non mi piacerà e mi deprimerò. Ok? Catastrofe totale. Infine, l'indispensabilità. Non si può vivere senza qualcosa. Doverizzazioni, insopportabilità, giudizi su di sé, catastrofizzazioni, indispensabilità. Facciamoci degli esempi. Io ho assoluto bisogno di essere sempre amato, ad esempio, stimato, approvato da tutte le persone significative, altrimenti è gravissimo, orribile, terribile, catastrofico. Ci trovate un sacco di avverbi quando voi andate o provate a indagare che cosa le persone pensano su di sé o sugli altri. Io devo assolutamente essere perfettamente, sempre adeguato, competente, di successo in tutto quello che faccio, altrimenti sono indegno, non valgo. Oppure tutte le persone che dico io, compreso me stesso, devono assolutamente comportarsi sempre come mi pare giusto, altrimenti sono intrinsecamente cattive e quindi meritano di essere severamente giudicate ed eventualmente punite. Ok? Questi sono solo degli esempi, vado un po' più veloce perché mi interessa che voi vi portiate a casa anche l'idea di come funziona poi nello specifico la terapia cognitivo-comportamentale. Allora, avviciniamoci all'ABC, che qualcuno di voi conosce, altri magari no, ed è uno schemino piuttosto importante che ci aiuta a mettere insieme tutti i concetti che vi ho raccontato finora e vi dà anche un'idea di come funziona poi all'interno della pratica clinica un terapeuta cognitivo-comportamentale standard. Intanto rimaniamo su questo. Sappiate che è uno strumento, è una tabella fondamentalmente di tre colonne che serve fondamentalmente per più fasi del processo terapeutico. Serve in fase di assessment, per esempio, serve in fase prettamente terapeutica per intervenire sui pensieri automatici, ma serve anche poi in una fase successiva, in una fase di follow-up per il mantenimento dei risultati raggiunti. È sia qualcosa che usa il terapeuta per inquadrare l'insieme di dati che i nostri pazienti ci portano, ma è anche qualcosa da insegnare ai pazienti, è uno strumento utile per i pazienti per esercitarsi a casa o per familiarizzare con quello che poi è, come vi dicevo, l'obiettivo di massima, che potrebbe essere sintetizzato con: ho bisogno di sapere come effettivamente leggo la realtà, quanto questa modalità è funzionale o è disfunzionale per me, e se è disfunzionale, disadattiva, posso intervenire per modificarla. Facciamoci un esempio. Decido di fare una sorpresa alla mia compagna, è il nostro anniversario, e vado a trovarla in ufficio, ho comprato le rose e i cioccolatini come da protocollo, mi avvicino, faccio il capolino nell'ufficio dove lei lavora e vedo questa scena. Ok? Allora, mi si appassiscono un paio di rose mentre io vedo questa scena e inizio a pensare e dire: come sarebbe, perché, cosa, come mai sta con la mano così? Poi non so se notate, ma lei sta sorridendo abbastanza, io ho un pezzo che non la vedo sorridere così, e poi non so se notate, ma anche la testa leggermente reclinata, come a dire: guarda che contenta che sono di questa stretta di mano. E io ho sempre questa rosa in mano che mi si appassisce e i cioccolatini che nel frattempo tendono un po' a riscaldarsi, e a un certo punto, ahimè, dico: vuoi mica vedere che va a finire così. È l'unica spiegazione possibile, non ne vedo altre, sinceramente. Si stanno stringendo la mano, lei è estremamente compiacente. Chi diavolo è questo che non vedo perché è di spalle, non l'avevo mai visto prima, cosa ci fa qui a quest'ora, lei dovrebbe essere da sola, andrà a finire così, mi sta per tradire, se non l'ha già fatto tra l'altro, ok? Allora, questo è, se ci pensate, un esempio che sintetizza tutto quello che ci siamo detti finora. Esiste una realtà, esisto io, ok, che ho una mia storia, un mio modo appreso di interpretare la realtà, tendo a usarlo per leggere quello che succede qui e di conseguenza io da qui passo a trarre delle conclusioni. Ma questa scena non è ancora successa, è ciò che io sto pensando nella mia mente e che di conseguenza cosa comporterà? Comporterà una serie di sentimenti, ok, di emozioni, e una serie di comportamenti. Quindi l'ABC è il modo per sintetizzare tutto questo ed è il modo che hanno i cognitivisti per lavorare, almeno di primo acchito. Poi è un po' riduttivo, fanno anche un sacco di altre cose, ma intanto focalizziamo questo perché è una buona fotografia della sintesi del loro modo di lavorare. Esiste un evento, come avete visto, esistono delle conseguenze rispetto a quell'evento, ok? Ed esiste un modo che io ho di leggere la realtà che mi porta a questo tipo di evento. Cosa fanno i cognitivisti? I cognitivisti aiutano i pazienti a ragionare sul fatto che non è come siamo abituati a pensare noi, e cioè che da una situazione specifica discende una conseguenza specifica, ok? Ma le conseguenze delle nostre azioni e dei nostri stati d'animo dipendono più che da quello che succede oggettivamente nella realtà, da come io interpreto la realtà. Quindi io sarò triste, preoccupato, non perché ho visto la mia compagna stringere la mano allo sconosciuto, ma perché quando io ho visto la mia compagna stringere la mano allo sconosciuto, ho pensato a una serie di ipotesi negative che per me avevano una valenza quasi reale, perché non ho visto tutti i miei pensieri automatici inconsci, e di conseguenza sono stato in un certo modo specifico. I cognitivisti aiutano le persone a vedere che tra l'evento e le conseguenze dell'evento c'è il nostro modo di pensare, cosa che conosciamo con un po' di esercizio, ma diamo sistematicamente per scontata. Vi è chiaro? Quindi il cognitivista aiuterà in prima battuta a costruire una colonna in mezzo che nell'esperienza quotidiana base è assolutamente infrequente o talmente automatica e inconscia che mi scivola via senza che io ne sia consapevole. E in seconda battuta aiuta le persone a prendere consapevolezza di questi pensieri per poi modificarli all'interno di una dialettica e di una maieutica tipica dell'interazione cognitivo-comportamentale, attraverso quella che vedremo tra poco viene definita disputa all'interno del setting terapeutico, che può essere logica, empirica, pragmatica. Adesso vediamo le differenze fra queste, ma intanto registriamo questo aspetto. Mi interessa che voi vi portiate a casa questo aspetto, cioè che i cognitivisti lavorano in questo modo, aiutano a costruire consapevolezza e a modificare i pensieri che siamo abituati a fare in determinate situazioni. Mi piacerebbe anche che voi registraste che è esattamente quello che fanno, almeno in una prima battuta, i terapeuti di orientamento di matrice psicodinamica, che dopo aver costruito una relazione con i propri pazienti cercano di portare la consapevolezza attraverso la costruzione di un io osservante, magari l'avete sentito chiamare molte volte, che coopera con l'io del terapeuta per andare a costruire significati rispetto a quello che ti succede su altri piani, che gli psicodinamici chiamerebbero inconsci. Ci siete? È esattamente la stessa cosa ed è il motivo per cui all'interno di alcuni orientamenti psicodinamici, come per esempio l'analisi transazionale, trovate che in questa fase è opportuno utilizzare delle tecniche cognitivo-comportamentali, come per esempio un ABC piuttosto che una disputa logica empirica. Ok? Ed è il motivo per cui, se adesso prendiamo un cognitivista e uno psicodinamico e li mettiamo dietro uno specchio a lavorare con un paziente, voi non sapete quale dei due sta usando quale modello, in questa fase qui fate fatica, probabilmente è impossibile, distinguere il terapeuta dinamico da quello cognitivo-comportamentale, perché stanno facendo esattamente la stessa cosa, stanno aiutando la persona a costruire significati, a dare senso e costruire consapevolezza rispetto a che cosa succede nella loro quotidianità. Raccoglie un po' quello che ci siamo detti finora? Ok? È abbastanza chiaro? Allora, come vi dicevo prima rispetto al terremoto, è importante notare che un evento, un A, che cosa sta succedendo, può essere interpretato in molti modi con chiaramente delle conseguenze diverse. Per esempio, se noi siamo tutti lì ad aspettare l'autobus e l'autobus passa dritto senza neanche vederci, senza tirarci su, magari con una giornata simpatica come questa, col freddo, e magari ci schizza anche passando, no, con il fango e la neve, io posso pensare a una serie di cose, ok? Per esempio, qualcuno di noi potrebbe pensare, oddio, adesso come faccio? Arriverò in ritardo alla lezione e mi si sgriderà, per esempio. Oppure potrei pensare, per colpa di quei lavativi dei mezzi pubblici arriverò in ritardo. Oppure ancora, sono proprio uno stupido, dovevo prevederlo. O ancora, che fortuna, ho una buona giustificazione per arrivare in ritardo, quindi quasi quasi mi mangio quella brioche che avevo preventivato di mangiare, non avevo fatto in tempo, guarda come il cosmo sta tramando favorevolmente per la mia esistenza. Ok? Capite bene che sono un po' estremizzate, un po' vignettistiche se volete, però sono delle modalità che portano a delle conseguenze molto diverse tra loro, perché arriverò in ritardo e mi sgrideranno già vi dà un'informazione di come la persona che pensa così sia una persona prevalentemente incline a mettersi in discussione o a sentirsi sotto giudizio spesso, anche per cose che magari non la riguardano direttamente o che magari non sono direttamente responsabilità personale. Posizione completamente diversa, direi diametralmente opposta da questa, è colpa di qualcuno se succede, quindi avrò la tendenza a trovare delle colpe esterne che quasi mai sono le mie, piuttosto che ancora sono proprio uno stupido, dovevo prevederlo, simile a questa. Grazie, questo è fondamentale perché io ogni tanto
ci sono passato, so il dolore.
Oppure una visione completamente diversa che, come immaginate, mi darà uno stato d'animo estremamente come dire di tutt'altro tipo rispetto al primo. Ci siete? Quello che penso fa la differenza. Questa è la morale della favola. Sì, sì, no, avevo questa era volontario. Okay. E qua vi ho riassunto, poi se avete piacere le slide ve le posso anche lasciare, vi ho riassunto le eventuali conseguenze, ma andiamo un po' più veloci su questo. E quindi proviamo a vedere come si può costruire un ABC in una fase di assessment. Arriva una persona che porta un disagio di qualche tipo e come iniziamo a procedere? Prendiamo il nostro ABC, cioè prendiamo un foglio, lo dividiamo in tre colonne, mettiamo A da una parte, B in centro e C dall'altra e iniziamo a fargli raccontare, a far raccontare al nostro paziente, al nostro interlocutore, un episodio specifico in cui si è verificata la situazione che si vuole trattare. Ok? Generalmente è o il più significativo o quello più recente in termini temporali. La cosa importante qui da notare è che il racconto ha da essere piuttosto dettagliato, ok? Cioè, dove sono, con chi, cosa sto facendo, il più possibile dettagliato. E adesso cerchiamo di capire perché. Perché, se ci pensate, non è solo una questione topografica, per cui dove sono, quando sta succedendo qualcosa, è proprio cercare di capire cosa effettivamente sta succedendo, perché entrare in un negozio è una cosa, quando io ho sentito disagio. Entrare in un negozio in cui c'è la commessa che mi piace tanto apre un'altra questione, già mi dà delle indicazioni. Entrare in un negozio dove l'ultima volta ho fatto una brutta figura perché la carta di credito non funzionava o perché i 50 euro che ho dato sono passati sotto la macchinetta e proprio non sembravano falsi, è un'altra questione ancora. Ok, quindi dove sono, con chi, cosa sta succedendo, il più possibile dettagliata la situazione. Oppure guidare è una cosa, ok? Pensando per esempio a un quadro di attacchi di panico o di ansia acuta. Sto guidando e mi sento un capogiro è un'altra faccenda, siete d'accordo? O ancora, sono a cena è una cosa, sono a cena con mio marito che risponde per l'ennesima volta al telefono a una chiamata di un cliente e io non ne posso più, è un'altra, ci siete? Poi ci sono i pensieri. I pensieri sono intesi proprio come costruzioni di significato, come aspetti logico-razionali, come frasi, come frammenti di esperienza, ma in quanto frammenti di esperienza non è infrequente che si rappresentino come delle immagini, come avete visto nell'esempio che vi ho fatto prima di me con le rose e i cioccolatini. E questo materiale ha la stessa valenza dei pensieri. In generale, comunque, per trovare i pensieri io mi devo chiedere, ma io della situazione A, che io ho scritto nella colonna A, cosa sto pensando? Cosa potrebbe accadere? E se accadesse, cosa succederebbe? Cosa penso di me stesso? Cosa penso delle persone? Cosa penso della situazione? Nella colonna centrale, in mezzo, io alla fine troverò che cosa penso di me, che cosa penso degli altri, che cosa penso della realtà. Se ci pensate, questi tre capitoli descrivono in maniera abbastanza completa il mio approccio di rappresentazione del reale, di rappresentazione della realtà, che parlerà di quali sono le tendenze con cui io tendo a rappresentarmelo. E infine le conseguenze. Quindi è successo A, io ho pensato B, quindi in C come starò? Come mi comporterò? Sto guidando, sento un capogiro, a cosa avrò pensato? Ho pensato, ecco, adesso io perdo il controllo, farò un incidente, farò del male a me e anche alle altre persone. In C ci saranno le conseguenze, tenderò ad accostare, tenderò ad agitarmi, tenderò a guidare in maniera agitata, tenderò a chiamare qualcuno per chiedere una rassicurazione, magari metto le quattro frecce, magari accelero, rallento. Era una malanzata?
Ma quindi anche le conseguenze sono sempre sul piano del pensiero, cioè sono eventi che non sono accaduti, che io mi figuro, è sempre un pensiero che io faccio.
Generalmente le conseguenze sono un'emozione o un comportamento, quindi se è un pensiero, siamo ancora nella colonna B, sto leggendo e definendo la realtà che mi sembra così reale a un certo punto che provoca delle conseguenze, per cui effettivamente freno, effettivamente accosto, effettivamente sudo, effettivamente mi viene la tachicardia, effettivamente chiamo qualcuno. Quello è proprio un comportamento, un'emozione.
Cioè questa biglia viene compilata sulla base di situazioni reali realmente accadute al paziente?
Sì, potrebbe anche essere una situazione immaginata, il più delle volte si parte da una situazione reale.
Ma la compila il terapeuta, il paziente o in base, cioè fa delle inferenze il terapeuta se deve compilarla?
Bella domanda, adesso lo vediamo insieme. Intanto ti rispondo dicendoti che la compila la prima volta il terapeuta con il paziente attraverso delle domande che mirano alla costruzione di questo schema per poi essere consegnato al paziente come strumento su cui allenarsi, perché la teoria, se ci pensate anche in maniera abbastanza intuitiva, è: caro paziente, più tu riesci a accorgerti di questi processi che accadono nella tua mente, più hai la possibilità di non essere preso alla sprovvista da modi automatici di pensare. E puoi renderti conto che, per esempio, la tachicardia non è l'infarto che tu pensavi di avere, ma è la reazione comprensibile ad uno stato di agitazione. E questo già ti aiuta a contenere le conseguenze che prima invece erano estremamente attive, estremamente intense. Chiaramente le conseguenze, anche questo è abbastanza importante da sapere, sono in proporzione a quanto io sono convinto di quello che ho detto in B. Per esempio, se mentre sto guidando sento un capogiro e dico oddio, sto per venire, un pensiero che posso avere mentre in A ho effettivamente il capogiro, e di questa convinzione, oddio sto per svenire, sono convinto per ipotesi ad un 30%, la mia emozione sarà un'ansia al 30% e probabilmente il comportamento sarà rallento, però tutto sommato continuo a guidare, in maniera agitata, però continuo a guidare, ok? Se mentre sto guidando ho un capogiro e dico oddio sto per svenire e sono convinto che sto per svenire, cioè è una questione di nanosecondi per cui perderò la conoscenza e la mia testa cadrà sul volante suonando il clacson e la macchina inizierà a fare così, sono proprio convinto di questa cosa, l'emozione non sarà un po' di ansia, sarà panico, ok? E come comportamento, finché ho la capacità di agire, tenderò ad accostare in maniera piuttosto convulsa o concitata. Ci siete? Quindi le conseguenze sono figlie del tipo di pensiero, sia in termini di natura che in termini di intensità. Rispetto alla compilazione, è importante che ci diciamo questo, rispetto alla compilazione è utile, soprattutto le prime volte, aiutare il paziente a costruirlo così. Si racconta cos'è un ABC, si spende un po' di tempo per determinare con precisione cosa mettiamo in A, cioè dove sei e con chi cosa sta succedendo, poi costruiamo le conseguenze, che è quello che effettivamente il paziente ha in testa. Vi ricordate? Succede qualcosa, di conseguenza io ti ho risposto male perché tu, mi sono agitato perché lui, o perché io ho fatto, o perché ho detto, ok? Senza però vedere bene qual è la mia interpretazione. Allora, per il momento seguiamo questa modalità del paziente, costruiamo prima A, poi C, cioè le due colonne esterne, e poi un po' alla volta aiutiamo con un po' di domande mirate il paziente ad andare a vedere che cosa lui ha pensato che ha portato da A a C, ok? Per esempio, in quel momento, che sarebbe A, che cosa l'ha turbata del fatto che puntini puntini? Oppure, qual è la cosa che l'ha spaventata, fatta arrabbiare? In quel momento, che cosa le è passato per la testa? Tu stavi guidando e improvvisamente ti sei agitato, ok, che cosa stavi pensando in quel momento specifico? E l'esperienza che voi avete nel fare un'operazione del genere è di notare che le persone inizialmente non sanno rispondere perché non sono abituate a far caso a quel tipo di pensieri, ok? Ma un po' alla volta riescono a mettere a fuoco il fatto che effettivamente avevano una certa visione della realtà, stavano pensando effettivamente a delle cose specifiche, stavano pensando che quell'agitazione che loro hanno registrato come una certa tachicardia potesse essere realmente un infarto e che i loro giorni sarebbero finiti tristemente così in una tangenziale trafficata, virgola, maledizione, ok? Agita un po' come pensiero, siete d'accordo? Guarda, te non l'avevo pensato, dicono. Ci siete? Ok, ultima cosa, dopo vi mostro uno schemino riassuntivo di come funziona un ABC e poi magari passiamo a altro, lasciando magari anche un po' di spazio alle domande, se volete. Quando noi cerchiamo i pensieri dei nostri pazienti, i nostri pazienti rispondono con quello che gli passa per la testa in un determinato momento. Quindi rispondono con delle frasi che a volte sono utili per capire che cosa stai effettivamente pensando, che è responsabile di quello che accade in C, delle altre volte rispondono con delle frasi che possono essere delle generalizzazioni o dei pensieri che c'entrano poco con la situazione o cose di questo genere. In questo senso è responsabilità del terapeuta fare delle operazioni specifiche, come per esempio il laddering. Il laddering è una procedura che mira ad andare in profondità per trovare i pensieri che a noi servono, perché a noi non servono tutti i pensieri del mondo in questo senso, in questa fase, ma servono quei pensieri che si sono responsabili di delle conseguenze indesiderate, delle emozioni, dei comportamenti che in qualche modo vogliamo trattare, ok? Per esempio, facciamo il caso della persona che non entra in ansia, sa dottore, sono entrato in quel negozio e a un certo punto mi ha preso un'ansia, guardi, non so neanche io spiegarle come. Ok, facciamo l'ABC, dove eri, cosa è successo, in quel negozio dove era successo che mi avevano preso i 50 euro ma erano falsi, va bene? Benissimo. E quindi cosa è successo in C? È successo che ho iniziato a sudare, penso di essere anche diventato rosso, ero lì sulla soglia del negozio, ho visto tra l'altro che dentro c'era la commessa che mi aveva preso i 50 euro la volta scorsa, dovevo entrare per comprare questa cosa ma ho titubato e non sono entrato, sono rimasto sulla soglia. È inquietante comunque questa, ve lo dico? Sono rimasto sulla soglia, ok. E che cosa hai pensato in quel momento? Ho pensato che non avrei comprato quello che dovevo comprare. Ok? E quindi? E quindi sarei tornato a casa senza. D'accordo? E questo in che modo è importante per lei? È importante perché sono andato in un posto e non ho portato a termine il mio obiettivo, la mia missione. E quindi che cosa significa per lei? Perché è grave questo? Perché ne stiamo parlando? Perché penso che non vada bene che una persona non porti a termine i suoi obiettivi. Cioè, che cos'è che si sta dicendo dentro in termini di non portare a termine i propri obiettivi? È che sono un incapace, che non sono forte, che non sono in gamba, che sono un debole, che sono qualcosa del genere. Questo era quello che ci interessava, cioè una convinzione o su di sé o sugli altri o sulla situazione che, come sentite, parla di un pezzettino di storia e parla di una convinzione profonda su di sé che anche intuitivamente capiamo essere legato con un certo tipo di comportamento, con un certo tipo di reazioni. Ok? Questo è il laddering. Ho reso? Cioè, quando troviamo i pensieri, non qualsiasi pensiero ci interessa, ma abbiamo bisogno di entrare un pochino in profondità con delle domande come quelle che vi ho fatto vedere adesso, per cercare di capire qual è il senso di come mai ti blocca così tanto entrare in quel negozio dove hanno preso i 50 euro falsi. Perché hai provato un senso di vergogna che era legato al fatto che tu non sei capace di gestire le situazioni. Ci siete? Una volta che abbiamo questa fotografia, abbiamo qualcosa di sostanzioso su cui lavorare, in cui anche i terapeuti dinamici, di orientamento dinamico, lavorerebbero in due livelli, come del resto fanno anche magari i cognitivisti per certi versi. Cioè lavorare sulla modificazione del qui e ora di quello che stai pensando, per arrivare a dire che per esempio non è forse così grave, non è poi così grave se tu ritorni in quel contesto in cui è successo questo, ma anche per andare a vedere, e questo è un livello del qui e ora, per andare a vedere un pochino più in profondità come mai tu ti sei abituato a dare così tanta importanza a questo tipo di evenienze, di eventualità. E magari è successo molte volte nella tua vita che sei stato sottoposto a delle situazioni che avevano a che fare con la vergogna. Magari hai avuto delle figure di riferimento che hanno puntato molto sulla vergogna, che sul piano sociale ha la stessa valenza della paura sul piano naturale. Ok? Cioè qualcosa di estremamente impattante e che porta a delle difese basiche come l'attacco o la fuga, per esempio. Ci siete? Laddering. Un conto sono i pensieri in generale che mi vengono in mente per associazioni libere, un conto è con un po' di domande un pochino sempre più stringenti per andare a vedere qual è il nocciolo della questione. Il nocciolo della questione lo raggiungete quando vi accorgete che non potete più andare avanti a dire e quindi e perché è importante per lei. Perché capite che chiederlo un'altra volta sarebbe in più, perché abbiamo già capito perché è grave e perché è importante. Ok? Domande di laddering generali potrebbero essere, per darvi un'idea, come vi stavo dicendo, ma che cosa teme lei in questo? Ma perché teme questa situazione? E che cosa non le piace in questo? E perché? E cosa potrebbe capitarle di brutto in questa situazione? Eccetera, finché si arriva a un nocciolo della questione, come vi dicevo. Ok, ultima differenza tra Beck e Ellis, poi vi faccio uno schema generale rispetto a quello che abbiamo detto finora e poi, se volete, riragioniamo su un paio di cose in termini di integrazione, se volete rispondo a alcune cose di MDR, se volete ve la presento brevemente, ditemi di che cosa avete bisogno e come possiamo usare gli ultimi minuti, molto liberamente.
Sono 5-6.
I minuti?
Sì.
Ok, allora 2 minuti per questo e 4 minuti per le domande. E, non lo so se mi interessa sapere, ma Beck e Ellis hanno 2 modalità abbastanza diverse tra loro di lavorare. Ve le sintetizzo così, poi se vi interessa ve le leggete, se vi interessa avere le slide ve le leggete con calma per conto vostro. Comunque, Beck e Ellis hanno 2 modi di lavorare apparentemente simili, ma in realtà con delle differenze abbastanza sostanziali. Beck è molto rigido su alcuni aspetti, Ellis è molto più interlocutorio, tanto da renderlo abbastanza vicino a, in alcuni aspetti all'ambiente psicodinamico, ok? Beck sostanzialmente pensa che le persone abbiano una distorsione pesante della realtà. Ellis dice che le persone esagerano, ok? E che possono reggere quello che pensano di non poter reggere. Beck dice: non è vero, non finirai mai sotto un tram. Quindi impara a pensare che non finirai mai sotto un tram. Ellis dice: no, succede in effetti che le persone vadano a finire sotto il tram, però forse puoi reggere l'ansia che questa consapevolezza ti crea. Ho reso? È tutta un'altra faccenda, se ci pensate. Qua c'è un dire al paziente: stai sbagliando modo di pensare, per qualche motivo che ci interessa relativamente. Qua c'è: forse il tuo modo di pensare potrebbe non essere così sbagliato, io effettivamente non ho i dati per... Chi era? Gaudì, che era finito sotto il tram guardando come stava venendo la Sagrada Famiglia, stava facendo così ed è andato a finire sotto il tram, narra la leggenda, non so se è vera questa cosa in realtà, prendetela con le pinze. Beck dice: non succederà mai. Ellis dice: no, è successo a coso, secondo me potrebbe anche darsi, però tu puoi reggere, iniziamo a vedere che tu puoi reggere questo tipo di sensazione, questo tipo di realtà. Ultima cosa che vi dico: questo è un ABC completo, questo vi dà, ci tenevo a mettervela questa slide perché vi dà una sintesi abbastanza completa di come funziona la terapia cognitivo-comportamentale. A, B e C, come vi ho detto. Cosa sta succedendo, dove sei e con chi? Questo, per come siamo abituati a pensare noi, creerà delle conseguenze. Il terapeuta, come prima fase, dice: ok, questo crea delle conseguenze, stai attento che queste conseguenze non dipendono da A, ma dipendono da quello che pensi. E dentro ci troverete gli aspetti di Ellis: terribilizzerai per stare male così, penserai che alcune cose sono insopportabili per stare male così, penserai di dover essere, di dover fare, di dover qualcosa per stare male così. Vediamo comunque quali sono, vediamo cosa pensi della realtà, perché su quello che pensi della realtà intanto ti costruisci una consapevolezza, ok? Perché sapere che la tua tachicardia non è legata ad un infarto, ma è legata ad un'agitazione perché è legata a quello che tu pensi della realtà, fa un po' la differenza. Dopodiché iniziamo a fare del, come vi dicevo, del disputing, cioè iniziamo a vedere: ma come mai pensi così? Ma sei sicuro che questa tachicardia sia un infarto? Hai delle prove? Dov'è che hai imparato a pensarlo? Cos'altro potresti pensare di diverso? Quanto pensi possa essere frequente? Quanto pensi possa essere connessa la tachicardia con l'infarto? Ti sei accorto che tutte le volte che fai le scale, per esempio, che sei in corsa o che ti muovi in maniera veloce, hai un po' di tachicardia? Disputing, ok? Quindi vai a vedere che forse quello che hai pensato è qualcosa che hai imparato a pensare, ma non necessariamente la cosa più utile e non necessariamente la cosa più reale come pensavi tu. E poi come possiamo vederlo diversamente? Questa è una sintesi abbastanza completa, abbastanza esaustiva di come effettivamente funzionano la terapia sul piano cognitivo comportamentale. Ok? Avete un'idea? Boh, abbiamo i 3 minuti per le domande?
Ce li prendiamo se...
2? Se volete. Molto liberamente.
Se ce ne sono.
Se ce ne sono.
Prego.
Io avevo una domanda sulle 3 ondate dal punto di vista storico. La prima ondata è quella schemoreazione, quindi quella del comportamentismo classico, se capito bene. La seconda è quella del cognitivismo,
detto anche standard.
Standard. Mentre quella terza è quella che sta emergendo nell'ultimo periodo, in cui si cerca di andare un po' più in profondità, se ho capito bene.
Hai capito bene. Si cerca di andare un po' più in profondità e si cercano di mutuare degli altri modelli, si strizza l'occhio all'integrazione. Per esempio nel modello di Marshall Linehan, che magari qualcuno ha sentito nominare, che insomma assieme alla schema therapy è uno dei trattamenti di elezione per il disturbo borderline di personalità, c'è tutto un versante cognitivo comportamentale simile a quello di cui vi ho parlato adesso, ma c'è anche una fase molto più relazionale, tipica dei modelli psicodinamici. Non vengono chiamati così, ma i concetti che vengono mutuati hanno quel tipo di provenienza, per esempio, per darti un'idea di che cosa intendo.
Spesso per le terapie psicodinamiche si dice che il paziente comunque deve essere portato, no? Per affrontare quel tipo di terapia. Però anche qua mi sembra che comunque serva un paziente molto introspettivo per fare questi procedimenti. Cioè, si applica sempre questo procedimento su tutti i pazienti, oppure ci sono delle modalità diverse anche per, appunto, per pazienti meno introspettivi, più difficili, magari anche noi chiamiamo un pochino più psicotici, più gravi, diciamo.
Questo modo è meno richiede meno attitudini introspettive rispetto ad alcuni modelli psicodinamici, soprattutto, sai perché? Perché questo è molto calato sulla situazione X del paziente specifico, mentre alcuni modelli, soprattutto psicodinamici, soprattutto ad altro livello, sono più generali, hanno un approccio un pochino più concettuale e meno pragmatico. Questo invece è molto pragmatico, quindi paradossalmente serve a me, paradossalmente c'è da sottolineare che richiede un po' meno introspezione di quanto, perché il paziente deve vedere solo ed esclusivamente quello che sta pensando in un determinato momento. È vero anche che ci sono dei quadri in cui nemmeno questo aspetto si riesce a fare, come nella psicosi, lì si fanno delle operazioni diverse, si sta magari più sul piano comportamentale inizialmente, quindi su C moltissimo, e poi ogni tanto si tentano delle sortite per vedere se c'è qualche alba di pensiero che tu poi puoi organizzare in maniera logico-empirica. Quindi la traccia rimane questa, perché questa è una traccia di come funziona la mente. Poi in base alla persona che hai davanti la adatti secondo le esigenze.
Io ho una domanda. Diresti che esistono dei terapeuti cognitivo-comportamentali puri oggi? Oppure questo eclettismo, questa integrazione è una cosa ormai quasi completamente diffusa?
Ho visto dei terapeuti cognitivo-comportamentali puri alle prime armi, perché prendono le teorie cognitivo-comportamentali, le usano come dei protocolli rigidi entro cui sentirsi un po' più sicuri e intervenire, e ho visto moltissimo lavorare in maniera eclettica, forse purtroppo alle volte inconsapevole, man mano che ho visto dei terapeuti cognitivi di una certa età fare degli interventi molto dinamici e dei terapeuti dinamici essere molto cognitivi in alcune, in alcune situazioni. È un processo di affinamento come con il vino.
Lei prima ha fatto un attimo riferimento alla modalità che aveva Beck di rivolgersi ai pazienti, per cui l'obiettivo di base è: ti dimostro che sbagli a pensare e quindi correggo questi errori. Ma adesso questa modalità di approcciarsi alla persona, quanto è rimasta con questa terza ondata? E un'altra cosa, c'è qualcosa di simile alla costruzione dell'alleanza terapeutica anche nella CBT?
Bella domanda questa. Allora, rispetto alla prima parte della domanda, poco, è rimasto poco. Sono rimasti gli integralisti, come sono rimasti gli integralisti in tutti gli orientamenti del sapere e della cultura, no? Ma sono sempre più di nicchia, davvero sempre di più. La terza ondata significa anche apertura all'integrazione. A volte sono degli scempi, nel senso che si prende a man bassa da altri strumenti o da altri modelli senza condividere magari le basi epistemologiche, e si creano degli aspetti abbastanza confusivi più delle volte. Però gli integralisti sono meno. Rispetto alla seconda parte di
quello, una costruzione dell'alleanza terapeutica.
L'alleanza terapeutica è una bellissima domanda, perché gli psicodinamici, l'analisi transazionale ne fa uno strumento essenziale, per esempio con la costruzione del contratto. L'alleanza terapeutica viene presa in considerazione nella modalità maieutica, quindi viene data per scontata come sottoprodotto positivo della maieutica relazionale che si costruisce, ma poi nella terza ondata, per esempio nel modello della Marshallina dialettico comportamentale, si utilizza proprio il contratto di matrice analitico-transazionale, quindi si fa un contratto con il paziente dicendo: senti, abbiamo raccolto questo, dove vuoi andare? Dove vuoi che facciamo confluire le nostre energie? Quindi c'è proprio un'attenzione specifica, soprattutto in alcuni sotto-orientamenti, all'alleanza terapeutica. Se non viene esplicitata, il cognitivista ti risponderebbe dicendo: si costruisce all'interno dello scambio, che loro magari non chiamano poi così volentieri relazione, ma si costruisce all'interno dello scambio che comunque rimane maieutico, comunque è io a disposizione di quello che stai pensando tu, e insieme le nostre due teste contribuiscono a costruire significati altri. Questo crea alleanza, crea relazione. Per la fine capisci che sono modi diversi di chiamare la stessa cosa. Ok?
Va bene, direi che possiamo dirci soddisfatti. Grazie, e Carlo.
Grazie a voi. Grazie per l'invito. In bocca al lupo e pensate. Imparate a pensare.
Ci vediamo domani, ragazzi.